Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati in questo sabato santo, nel sabato del silenzio, no? Nella liturgia siamo da ieri in silenzio in attesa di poter poi celebrare insieme in modo sempre anche più sobrio la veglia santa di Cristo risorto. E allora io pensavo di proporvi così semplicemente di qualche riflessione a partire anche proprio dalla visione di alcune icone che condivido con gli amici di Zoom, non posso condividere con gli amici di Meet, per cui gli amici di Meet, vi chiedo, Nicola, ti chiedo di silenziarti per favore. Gli amici di Meet dovranno ascoltare appunto il limite. Ecco, per cui un attimo solo, cerco di... Bene, allora partiamo da questa icona russa, XIII secolo, l'icona della crocifissione. E parto da questa perché quello che noi celebreremo già poi stasera, la risurrezione di Cristo e la risurrezione di Cristo risorto, la risurrezione non è la negazione della morte, non è la cancellazione, il superamento della morte, ma è la risposta di Dio a quella morte di quell'uomo Gesù. Noi cristiani non crediamo genericamente al fenomeno della resurrezione dai morti, cioè nel senso che non di dire ma risorgeremo? Ma dopo la morte c'è qualcosa? A me piace un po' scherzare, nel senso che a volte diciamo così, no? Dato che si parla di tutto, si consuma tutto, a volte due persone possono incontrarsi alla macchinetta del caffè, no? In un ufficio, e magari è successo un lutto di un collega, una collega che naturalmente ha scosso tutto l'ambiente, e allora i due, sorseggiando il caffè, si dicono poveretto, no? Cioè, effettivamente, no, così un po' così giovane, no, eccetera. E poi, dopo che continuano a sorseggiare il caffè, uno dice all'altro: ma tu credi nella resurrezione? E quello sorseggiando il caffè dice: nella reincarnazione, vorrei dire. E quello, l'altro dice: ma non è la stessa cosa. E uno dice all'altro: ma sì, forse sì, ma tu sei cattolico? Sì, non praticante, ma sì, sono cattolico, no? Cioè. Allora, perché questa cosa qui? Per dire, no? Parole in libertà. E no, per noi cristiani, noi crediamo in Cristo crocifisso e risorto. E... cioè, con la morte hai vinto la morte, canta un tropario antico che poi è ripreso anche da un inno della comunità di Bose. Con la morte hai vinto la morte. E Cristo risorto, è quell'uomo lì che è morto in quel modo, che in qualche modo i primi cristiani hanno colto e annunciato fino a noi di generazione in generazione, che quell'uomo che è morto in quel modo... a cui è stato dato solo l'amore per noi, e l'ha vissuto fino alla fine, quell'uomo non poteva essere tenuto per sempre dalle grinfie della morte. E allora, ecco, e davanti alla al Cristo crocifisso, alla croce. Ricordate che il Vangelo di Marco ha una serie di finali, cioè nel senso che voi aprite il Vangelo di Marco e vedrete che il Vangelo di Marco sono 16 capitoli. Ma gli studiosi ci hanno aiutato a cogliere come in realtà il primo nucleo del Vangelo, a cui poi sono state messe delle aggiunte, terminava in un punto ben preciso. Fra l'altro terminava come iniziava, nel senso che il Vangelo di Marco comincia con principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E terminava dove? Con il centurione che davanti al crocifisso diceva veramente quest'uomo è figlio di Dio. Lì era la prima fine del Vangelo di Marco. Poi dopo sono state aggiunte il racconto delle donne che vanno al sepolcro e poi ancora delle altre apparizioni, ma la prima finale era davanti al crocifisso un centurione pagano che riprendeva le parole con cui si apre il Vangelo e confermava. Se l'inizio del Vangelo era, questo è il principio della buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio, terminava con un centurione che davanti al crocifisso diceva quest'uomo veramente figlio di Dio. E vedete, a me lascia sempre, mi risuona e mi piacerebbe se una volta nel Regno dei Cieli, quando ci incontreremo tutti, incontrare quel centurione e potergli chiedere l'esperienza sua, no? Di aver accompagnato Gesù in quelle ultime ore e di aver colto nella morte di quest'uomo qualcosa di che tralicava l'umano, nell'umano una parola di Dio. E vedete, quest'icona cerca di raccontarlo, tra l'altro notate quest'icona come nelle icone orientali delle croci ha tre braccia orizzontali, le icone ortodosse hanno tre braccia di cui quella più bassa è inclinata normalmente, qui invece sono tutte orizzontali, i tre bracci, quello che dei piedi e poi in alto e quello delle braccia, quasi a simboleggiare una scala, è una scala che, dalla quale Dio è disceso attraverso il Cristo fino agli inferi, lo vedremo poi meglio, però già notate sotto croce intravedete una grotta piccolina con un teschio. E quello è la tomba di Adamo. Simbolicamente lo troviamo anche al Santo Sepolcro. Chi di voi è stato a Gerusalemme ricorda che sotto il Golgota c'è una che è al primo piano, al piano terra c'è una cappellina con un anfratto nella roccia. E quel luogo viene detto è un simbolo teologico, non è un fatto storico. Ma è il simbolo teologico della tomba di Adamo, e lo vedremo, no? Cioè, quindi questo Dio che in Gesù scende a incontrare l'uomo fino al primo uomo e insieme a tirarlo fuori dalla morte, no? A portarlo con sé. Quindi è una scala attraverso la quale l'amore di Dio scende nell'umanità fino agli inizi dell'umanità. E questi angeli, vedete, che si coprono il volto, perché anche per gli angeli è il mistero più grande, più impensabile, no? È quello di un amore che arriva fino al nostro inferno, inchiodato su quella croce. Questo Cristo che, notate, il corpo fa una curva, e che in qualche modo vuol rappresentare la curva del dolore, cioè egli si è addossato tutti i nostri peccati. Ricordate venerdì, ieri abbiamo ascoltato quel brano di Isaia, no? Del quarto canto del servo del Signore, dove si dice, no, egli si è addossato delle nostre colpe, ha preso su di sé le nostre sofferenze, il nostro male. E allora in qualche modo il Cristo che si è caricato di tutto l'umano, di tutto il contraddittorio, complesso, sofferente, e allo stesso tempo è la posizione di una danza. Enzo Bianchi lo dice bene in un libro che avrà più di 20 anni, un librettino che è scritto per i bambini, ma è molto denso, molto interessante, si chiama Un rabbi che amava i banchetti. E in questo libro lui cerca di presentare Gesù come un maestro che amava essere invitato a pranzo e invitare a pranzo, perché attraverso il banchetto lui voleva narrare un Dio che amava stare in compagnia degli uomini, di qualunque uomo, a partire dai dimenticati e dagli esclusi. E quindi la sua vita di banchetto in banchetto, fino all'ultimo banchetto che è la sua croce, dove Gesù dona se stesso, e allora dove anche nella sofferenza e nell'agonia, però in qualche modo lui sta dicendo come il Salmo, no? Il Salmo 33, che dice: gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. Vediamo se riesco a... ecco qui, questa è ancora un'altra icona, sempre tradizione russa, e anche qui, qui la figura del Cristo è più stilizzata, e insieme notate le due figure laterali, cioè qui sono in più, qui è Maria insieme alle donne, ieri nel Vangelo di Giovanni, no? Così come come le vesti furono di Gesù, furono divise fra i soldati in 4 parti, poi ci sono 4 donne che sono nei pressi della croce, no? Maria, sua madre, Maria di Cleofa, Maria Maddalena e Salome. E dall'altra parte il discepolo che Gesù amava, colui che, vedete, ha una mano sul cuore, no? Come dire, questo mistero può essere colto, la conoscenza è una conoscenza di cuore. Attenzione, quando si dice cuore non si dice solo sentimento, si dice anche sentimento, si dice una conoscenza integrale, una conoscenza che coinvolge tutto di noi. In qualche modo tutto di lui tocca tutto di noi, anche le nostre parti oscure. E questo discepolo che Gesù amava, che vi ricordo che la tradizione identificherà in Giovanni, evangelista, il Vangelo lo chiama discepolo che Gesù amava, no? Fra l'altro è anche interessante perché no, la sua identità non è data, non dice il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che Gesù amava, cioè lui si coglie nel suo essere come colui che ha fatto l'esperienza profonda di essere stato amato dal Signore. L'amore del Signore, l'amore dell'altro lo fonda in quello che è. Il suo fondamento non è sul suo io, ma sull'amore dell'altro che mi fa vivere. E notate poi dietro di lui il centurione, qui viene rappresentato appunto con la mano che sta indicando, no, il Cristo come veramente figlio di Dio. Vediamo se... ecco, mi piace che questa non è un'icona, ma è un dipinto medievale che io volevo andare a vedere dal vivo. Questo sta a Ferrara, e in un convento di Clarisse, ma quando sono andato era chiuso, per cui non ho potuto vederlo da vivo, ma lo conoscevo con delle immagini, per cui ho recuperato l'immagine per mostrarvelo. È molto particolare perché da quello che io conosco, ma non sono uno storico dell'arte o ho una conoscenza piena, no? Mi sembra un'immagine molto rara. Cioè un'immagine di Cristo che sale lui sulla scala, con una scala sulla croce. E che dice appunto questo aver voluto, da una parte, e questo lo sto dicendo continuamente anche nelle omelie, no, e negli incontri che abbiamo fatto, Cristo è stato ammazzato. Cristo è stato ammazzato. Da una parte noi contempliamo una brutta storia, una delle tante brutte storie. Se potete, vi ho condiviso quel link a quella passione di Michele Placido, no? Se avete tempo date un'occhiata, e lì ci sono gli echi, no? Ferrara, Monio Vadia, gli echi delle brutte storie che purtroppo ancora viviamo, ma che abbiamo vissuto in maniera terribile, infernale nello scorso secolo, no? Col nazismo, col fascismo, con le guerre, con tutto quel male che abbiamo scatenato, no? E allora la storia di Gesù è una delle tante storie, no? Che noi creiamo, dei tanti inferni che noi creiamo. E dall'altra parte è lui il Signore che l'assume, che la vuole, che la sceglie per amor nostro. Credo che magari se in questi giorni, ecco, stiamo riuscendo un po' più a pregare, ancora domani avremo un po' di tempo, nei prossimi giorni, quando tornare a pregare su questi passi, su queste, seguendo l'invito anche di Sant'Ignazio di Loyola, lui dice negli esercizi spirituali tante volte, no, di pregare anche che è stato crocifisso per me, ha patito per me, mi ha amato, ha dato se stesso per me. Peraltro c'è un passo nella lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 20, in cui Paolo dice: questa vita nella carne, cioè questa vita nella mia fragilità, e mai come in questo tempo stiamo tutti sperimentando la nostra fragilità, io la vivo nella fiducia in Gesù Cristo, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Mi sembra bellissimo. E penso che potrebbe essere un versetto che possiamo far risuonare nel nostro cuore, no? In questo tempo, poter anche noi in qualche modo affidare tutta la nostra fragilità, nella fede e nella fiducia in questo amore di quest'uomo che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Ecco, questa è una delle icone che amo di più, è l'icona della deposizione, e notate, c'è tutta una composizione pittorica delle figure straordinaria, no? C'è questo corpo di Cristo che diventa un arco, che sorregge poggiandosi no, in qualche modo, unendosi a Maria, che è la Chiesa, che è il corpo di Cristo, sottolineo, Maria è corpo di Cristo, fa parte del corpo di Cristo. Ieri ascoltavo una preghiera in cui diceva Maria, Signora nostra. Non mi piace, non mi piace, non mi piace, perché il Signore è uno, Maria non è domina, no, Maria è una di noi. Non è una dea, non è la dea madre di cui noi abbiamo bisogno. In Dio c'è il maschile e il femminile, non c'è bisogno di crearci. Vabbè. E allora Maria è la Chiesa, è il corpo di Cristo, per cui in questo arco, no, e poi ci sono tutti, c'è Giuseppe d'Arimatea, c'è Natanaele, c'è un altro personaggio, ci sono le donne. Notate, tutte le figure si conformano secondo la figura di Cristo. E in qualche modo il dono pieno di Gesù a noi che ci dispone attorno a Lui, ci affascina e ci dispone attorno a Lui. Possiamo conformarci a Lui nell'accoglienza del suo dono definitivo, del suo corpo nelle nostre mani, di cui partecipiamo e partecipiamo nella comunione sacramentale, no? Nella partecipazione all'Eucaristia e nel prendere, accogliere quel pezzo di pane, noi stiamo unendo il nostro corpo al suo, per conformarci a lui. Questa è una icona moderna, anche se non è giusto dire icone moderne, perché ci sono icone, ecco, un'icona diciamo contemporanea, ecco, no? Che si rifà a un modello antico di icona, dove c'è appunto il Cristo cadavere, il Cristo morto, che è deposto dalla croce e vedete Maria lo sta accompagnando nella tomba. E in altre icone di questo genere c'è proprio sotto la tomba e c'è sempre il Cristo con le mani e Maria che in qualche modo lo sta deponendo. E questa icona antica viene chiamata, pensate, questa icona si chiama lo sposo. Lo sposo. In Isaia, in Geremia si dice a un certo punto una cosa particolare: ecco, faccio una cosa nuova, dice il Signore, la donna cingerà l'uomo. Ed è qualcosa un po' di strano, perché intanto normalmente è l'uomo che cinge la donna, no? Lo abbraccia, così. Però appunto questa donna che cingerà, una cosa nuova che non è mai accaduta, una donna cingerà l'uomo, i padri in questo versetto di Geremia hanno colto qualcosa della novità di Dio in Cristo, cioè nel corpo di Cristo pienamente dato fino alla fine, l'umanità in Maria può unirsi a Lui. Finalmente Dio non fa più paura. Cioè, finalmente quel Dio che Gesù rivela, che è corpo spezzato, amore versato, spreco di sprechi, rivela un Dio da cui non c'è più nulla da temere, che non dobbiamo tenere più a distanza, ma che se vogliamo possiamo abbracciare. E allora è lo sposo, la sposa è l'umanità, la sposa è simboleggiata appunto in Maria, e Maria è la primizia dell'umanità, bellissimo questo titolo di Maria, la primizia dell'umanità. No? A te Signore che ti sei offerto, noi umanità che cosa abbiamo potuto dare? Una nostra primizia, una giovane donna che ti ha accolto. E in lei si è già realizzato come primizia quello che tu sogni per tutti noi. Ecco, questa è una invece icona antica, vedete, sempre dello sposo, no? Qui si vede di più la tomba, il Cristo che è calato dalla croce, cadavere. Maria che la abbraccia. Ecco, qui questo è il Beato Angelico. E l'ho preso per far vedere come anche nella tradizione occidentale, fino a un certo punto, la raffigurazione della resurrezione era in sintonia con l'Oriente cristiano, cioè nel senso che nell'antichità l'Oriente fino ad adesso, mentre poi in Occidente noi abbiamo preso anche altre raffigurazioni, la raffigurazione della resurrezione erano due essenzialmente, che adesso vedremo. Una era secondo i racconti evangelici, cioè le donne che vanno al sepolcro e trovano la tomba vuota, e l'altra invece è quella che non viene dai racconti evangelici, noi non troviamo nei Vangeli, ma la troviamo nel simbolo degli apostoli. Cioè nel simbolo degli apostoli noi troviamo, in quel credo, in quella professione di fede, a un certo punto troviamo che Gesù discese agli inferi. E qui infatti vedete, è ancora il Beato Angelico che raffigura Gesù che sta aprendo le porte dell'Ade, dell'inferno, e sta facendo uscire appunto tutta l'umanità. E allora, anche qui è interessante, è bella questa raffigurazione con la porta che è stata scardinata e ha coperto un diavolo che giace lì sotto la porta. Però questo è ancora un richiamo alla tradizione antica e orientale. Vedete, ecco, poi questo è Piero della Francesca. E qui invece siamo già in un'elaborazione che si distacca dai Vangeli, perché i Vangeli, vedete, qui è proprio il Cristo vincitore che esce dalla tomba con la bandiera, un po' come nel film di Mel Gibson, no? Che finisce. Quindi che non amo molto, vabbè, ve lo sapete già, non importa, non, eccetera. Ma lì c'è alla fine, dopo lui che è stato massacrato, eccetera, eccetera, no? Con questo gusto che alla fine è tutto bello, lui che si alza dalla tomba e va via. Di per sé i Vangeli non ci raccontano nulla del momento della risurrezione di Cristo. Noi non abbiamo nessuna narrazione. E ricordate, e lo dico, non apriamo nessuna discussione, ma semplicemente ricordo che la sindone è un oggetto di rivelazione privata, è un'immagine, cioè una rivelazione privata. Noi non sappiamo se è veramente il lenzuolo che copriva Gesù nel momento della resurrezione e le energie che si sono sprigionate, si sono impresse in quel lenzuolo, oppure se è un reliquia medievale. Non c'è neanche, a livello così, non c'è neanche da discutere, nel senso che essendo una rivelazione privata, ognuno di noi crede quello che vuole, e siamo cattolici tutti, per cui cerchiamo di passare una buona Pasqua tranquilla. Ma i Vangeli non ci dicono nulla del momento della risurrezione, per cui questa è un'elaborazione occidentale che l'Oriente non ha, in cui Cristo viene fuori, no? Sarà in alcune raffigurazioni anche più palestrato, magari nelle vostre chiese avete delle immagini di Cristo con certi bicipiti, con certi muscoli, ma non è quello della... Ecco, questa è invece un'antica icona orientale, dove vedete, questo è il racconto evangelico, no? Cioè le donne che vanno al sepolcro e lo trovano vuoto e trovano due annunci, due annunziatori, due angeli, no? Che mostrano le bende senza più il corpo di Cristo. Fra l'altro, qui c'è un rimando anche proprio all'icona della Natività. Nell'icona della Natività, per esempio quella della scuola di Andrei Rubioff, il bambino è avvolto in fasce come un morto ed è deposto in una mangiatoia che è una tomba. Qui magari vediamo se riesco No, un attimo solo ve la faccio vedere, perché ce l'ho qua, eccola qui. Così. Ecco, vedete questa, ecco sì, si vede, sopra Maria, vedete il bambino avvolto in fasce, come un morto, e deposto in una mangiatoia che è una tomba. E questo ha un preciso significato teologico, la natività è la natività sempre di Cristo che vincerà la morte, morto e risorto per noi, quindi non è semplicemente un bambino che nasce. E allora quelle fasce vuote, no, dicono qualcuno che la morte non ha potuto trattenere e che gli angeli appunto mostrano, no, alle donne che incredule vanno al sepolcro e lo trovano vuoto. E questo invece è il bellissimo affresco di San Salvatore in Cora, Costantinopoli, Istanbul, e questo bellissimo, no, questa immagine in cui Cristo discese agli inferi, vedete, sotto i suoi piedi ci sono le porte divelte della morte, del regno della morte, e fra l'altro vedete anche tutti, sono stati dipinti vari strumenti di tortura, coltelli, pinze, eccetera, tutto strumenti di violenza della morte, che Gesù, ecco, attraverso la sua croce, con la morte ha vinto la morte, facendo della morte e di quella morte, della sua morte, assunta nella follia dell'amore, come dire, anche quello è un luogo, no, di buona notizia. La morte di Cristo per noi è buona notizia. E fra l'altro notate anche che mentre quell'immagine che un po' criticavo prima di Piero della Francesca, che fa vedere sempre più il Cristo da solo, che super palestrato esce dalla tomba e i soldati sono tutti sconvolti, però è lui. E noi? Invece qui, in qualche modo, il discendere agli inferi dice, in questa anche rappresentazione pittorica, dice che lui è venuto a tirarci fuori dalla morte. Lui è risorto per noi, ha vinto la morte per noi, con la morte ha vinto la morte per noi. E infatti, in questa immagine, vedete, sta tirando fuori con la sua destra Adamo, con la sua sinistra Eva, cioè il primo uomo, la prima donna, no? E dietro di loro le generazioni di re, santi, profeti, di giusti, coloro che in qualche modo hanno sperato in lui, pur senza conoscerlo. E allora è come, notate, no, questo Signore che non è bastato che scendesse sulla terra, ma è sceso fino a sottoterra. E, come dire, il Signore, in qualche modo, l'amore del Signore entra nella nostra storia e nel nostro passato. E in qualche modo lo visita, lo recupera, lo salva. Vedete, questo io credo che possiamo coglierlo, no, per quello che possiamo, cioè in questo mistero grande, come speranza, no? Intanto per le generazioni e generazioni che ci hanno preceduto, per tutto quello che hanno vissuto, per tutto quello che anche di male, di morte, siamo stati capaci di ogni generazione di aggiungere e di creare. E anche nelle nostre storie personali. Tra l'altro, in questa cosa del discendere agli inferi, L'inferi, no, al di là se poi c'è o non c'è un posto veramente con gli diavoletti, col fuoco, con eccetera, io no, non so, con i fumi, ma ce ne sono già tanti nella nostra storia, già tanti nella nostra terra, già tanti a volte piccoli o grandi nella nostra vita, cioè quei luoghi in cui la vita muore, in cui la vita fa fatica. E allora il Signore viene a visitare i nostri infermi, viene ad amarci in tutto quello che siamo, anche in quello che non avremmo mai voluto essere. Eppure siamo stati. Credo che ciascuno di noi magari non racconta e fa bene, perché certe cose bisogna custodirle. E anche quei momenti in cui poi non è stato come avrebbe voluto essere, è stato molto peggio. E allora in questo Signore che scende negli inferi, possiamo cogliere, no, un annuncio di un Dio amore che ci ama, e viene a visitarci, là dove siamo stati, ovunque siamo stati. Voi sapete che su questa cosa della discesa agli inferi c'è stata tutta una discussione, perché allora se il Signore ha vinto il regno della morte, l'inferno c'è ancora? Non c'è più? Se non c'è, allora saremo salvati tutti? E allora che senso ha impegnarsi a essere buoni cristiani? Eh? Che senso ha impegnarsi a cercare di essere bravi? E intanto Isacco il Siro diceva, no? Cioè che si può essere cristiani in tre modi, o come schiavi, o come servi, o come figli. Allora, o come schiavi, cioè, sono quelli, sapete, che dicono, io ero di famiglia, sono cattolico, di famiglia, chissà, non. Poi c'è l'inferno, paura, no, è meglio che vado sempre a messa. No. Poi ci sono i servi, che sono quelli che lo fanno per guadagnare qualcosa. E poi ci sono i figli, che sono coloro che lo fanno per amore. Che hanno capito che nell'amore del padre c'è la vita. E nella condivisione dell'amore del padre con i fratelli c'è la vita. E vedete, allora noi crediamo che la nostra libertà è vera, il Signore rispetta veramente la nostra libertà, per cui l'inferno come possibilità di dire no a Dio, da una parte come dire, un postulato della nostra libertà, anche se poi questo lo sapremo ciascuno solo per noi stessi. Ma dall'altra parte, come dice von Balthasar, a noi c'è la speranza che l'amore di Dio sia così grande che raggiunga tutti. E allora, ecco, no, molto forte questa immagine, vedete, con la forza di Cristo, dietro di lui c'è un po' questa mandorla, che molte volte rappresenta anche proprio in maniera un po' stilizzata, no? Cioè, vedete la parte centrale più scura, e poi attorno rappresenta anche proprio la luce del sole, che di fronte alla luce di Cristo è buio, cioè nel senso che la luce di Cristo è così forte che se confronti la luce del sole vicino alla sua luce, la luce del sole è tenebra rispetto alla luce del Cristo. Ecco, e questa è ancora un'altra immagine della discesa agli inferi con questo Signore che distrugge le porte della morte. Ecco, allora io mi fermerei, vediamo se riesco. Ecco, concludiamo con questa immagine della Trinità e. ecco, no, tutto quanto il che riassume. Noi guardiamo il Cristo, ma naturalmente lo guardiamo come colui che rivela nello Spirito il vero volto del Padre. E che ci coinvolge, è venuto a narrare nello Spirito Santo per noi il vero volto del Padre suo. Per cui questa immagine che conoscete, che non sto a commentare, la conoscete tante volte da me o altri, l'avete sentita, e concludo semplicemente con quella, quella contemplazione di quel il calice centrale, vedete, sotto il Cristo. E questa icona è nella galleria Tretiakov di Mosca e questa icona ha questo calice centrale dove all'interno, nella foto non si vede, ma c'è questa testa di agnello che secondo alcuni sotto c'era, Rubliov aveva dipinto la testa del Cristo e rappresenta la prima alleanza, l'alleanza con Israele, l'uscita, la preparazione a quella che sarà poi l'alleanza definitiva, simboleggiata sempre attraverso un altro calice che, come sapete, è quello che si riesce a scorgere seguendo le linee interne dei due angeli laterali che creano l'effetto di un altro calice dove all'interno c'è il vero e definitivo agnello, cioè il Cristo. Ecco, e allora la Trinità che si fa calice. Vediamo se riesco, ecco così, a uscire. Ecco, allora questo volevo un po' comunicarvi.